Questa sera allora recupero l'incontro che era saltato. E siamo al sesto incontro. È che al sesto incontro siamo ancora al secondo giorno della creazione. Quindi questa sera chiudo il secondo giorno e inizio il terzo giorno della creazione. La volta scorsa mi ero soffermato sul firmamento, ma sul tema delle priorità. Riconoscere le priorità. No, le priorità sono il mio punto fermo. E le priorità nascono dal mio firmamento. La volta scorsa ho cercato di descriverlo, no? Il mio firmamento è l'insieme di quello che io sono, della mia identità, è l'insieme delle circostanze concrete della mia vita che mi hanno reso quello che sono. Nel mio firmamento ci sono e ho imparato a capire che ho dei punti forza perché sono arrivato fino ad oggi, ho dei punti su cui posso fare presa. E questi punti forza dentro le situazioni che sto vivendo mi permettono di poter andare alla mia velocità. E dicevamo, è importante riuscire a capire e a comprendere il mio, ciò che è mio. Perché capire ciò che è mio vuol dire riuscire a cantare lo spartito di Dio, ma con la mia voce, non con la voce degli altri. Non con quello che gli altri vogliono che io canti o come io canti, con la mia voce, alla mia velocità, secondo le mie caratteristiche. Allora posso ricominciare. È che vi avevo concluso ricordando, però bisogna stare attenti, no? Perché ci sono delle finte priorità, dove a volte certe urgenze, emergenze, noi le camuffiamo, ci confondiamo pensando che siano priorità. Bene, per concludere questo discorso devo però rispondere a due domande. La prima è, ma concretamente come si riconoscono le priorità? Cioè come faccio concretamente a riconoscere le mie priorità? E la seconda domanda è, una volta che le ho capite, come si usano le priorità? Qual è il loro utilizzo per ricominciare? Bene, allora la prima, come si riconoscono le priorità? Mi verrebbe da dire che, guarda, è utilissimo per chi lo vuol fare, riuscire ad arrivare a fare un elenco delle proprie priorità. Le priorità derivano dal fatto che dalle prime evidenze. Se ho fissato e ho compreso quali sono quelle 4-5 evidenze, da quelle prime 4-5 evidenze ne derivano a cascata una serie di priorità. Perché? Perché le evidenze sono generali. Sono sposato, sono vedovo, vedova, sono fidanzato, sono studente. Quelle sono cose evidenti. È la prima cosa che bisogna riconoscere. È ciò, la situazione in cui mi ritrovo. Da questi elementi, che però sono generali, cominciano ad arrivare le mie priorità, perché sono sposato, ma io sono sposato concretamente con lei, con lui. Sto facendo l'università, concretamente mi trovo in questa situazione. Dalla mia situazione, guardando le prime evidenze, confrontandole con la mia concretezza, io mi accorgo che arrivano, ho delle priorità, cioè ci sono cose che se le dimentico è un disastro, perché mi fanno ritardare continuamente, perché non mi permettono di costruire in modo sensato, perché perché mi dilungano in un'infinità di altre cose e non riesco a portare avanti il mio. Guarda, se si riesce ad arrivare a questo elenco di priorità, allora si comincia davvero ad avere tanta luce. Ora, il problema è come si fa questo elenco. Te lo dico subito, non pensare che l'elenco si fa in questo modo. Mi metto lì, faccio un bel momento di riflessione e comincio a scrivere le priorità. È utile scriverle, ma un momento non basta. Non basta. Bisogna tornarci su un po' di volte. Perché? Perché le priorità riconosciute siano efficaci, devo riuscire a definirle e a dirle in questo elenco con frasi brevissime. Devono essere degli enunciati lapidari. Cioè, se cominci a dire le priorità e mi fai il tema e scrivi 3 pagine, vuol dire solo che te la stai tirando molto. Non è priorità. Stai facendo il gioco della tua mente e ti stai costruendo il tuo mondo. No, no, no. Se le priorità, quando vengono riconosciute, devo riuscire a esprimerle e fare un elenco, che magari sarà anche lungo, ma di frasi brevi, lapidarie. Faccio qualche esempio, così riuscite meglio a capirmi, no? Uno comincia a guardare le sue evidenze, alle prime evidenze, e naturalmente gli dicono: accidenti, guarda che errori ho fatto, perché non ho tenuto conto che... E si accorge di una cosa. Sono sposato, sul lavoro, con gli amici. Sai che c'è un elemento che comincia a venirmi agli occhi comune, e l'elemento comune è che di fronte alla vita io continuamente, magari, sono insicuro. Insicuro. Perché ho vissuto cose che mi hanno disturbato e no, quando devo decidere cosa faccio, continuo ad andare a chiedere pareri. Ho bisogno del parere di mio marito. Ho bisogno del parere di questa persona. Poi lo chiedo anche all'altro, poi all'altro. E aspetto, magari mi rendo conto che io riesco a decidere della mia vita solo quando qualcun altro o altri mi dicono che cosa fare. È una forma di insicurezza che a volte le circostanze della vita portano una persona ad avere. Beh, se sei in questo caso, allora la tua priorità dovrebbe essere qualcosa del genere, che me la scrivo. L'unica autorizzazione che mi serve è quella di Dio Padre. Basta. Ti accorgi che la tua vita di fede è magari invece una sorta di montagna russa, dove hai momenti entusiasmanti e poi lunghi momenti di pianura padana con la nebbia. E che spesso ti riduce a fare una cosa. Sai, mi accorgo che quando è che prego? Prego di solito sempre dopo che mi è successo qualcosa. C'è una cosa che non va, e allora dopo che io l'ho vista. Sono abituato invece, perché sono un tipo deciso, a decidere immediatamente, continuamente, e mi accorgo che faccio anche grandi disastri, è che dopo che questi disastri sono entrati nella mia vita, allora prego. Beh, allora in questo caso una tua priorità da aggiungere nell'elenco dovrebbe essere pregare prima delle cose. Perché se lo faccio solo dopo è solo per chiedere perdono. A qualche giovane a volte lo dico, perché vengono da me e pensano magari di avere, Don Virginio, chissà quale grande, alto consiglio spirituale. Gli dico: dimmi un po' di te, raccontami. Dico: ti accorgi qual è una tua priorità? Dormire. dormire, perché tu hai scambiato la notte per il giorno. Dormire, il sonno non è merce di scambio e non è per questioni morali, è perché poi tu per una settimana sei un idiota perché non dormi mai abbastanza, poi dici che non riesci a concentrarti, poi dici che non riesci a studiare, poi dici che le relazioni con le persone vanno a rotoli. A qualcuno lo devi dire, la tua priorità è dormire quando devi dormire. A volte a qualcuno devi dire la tua priorità. Mi sembri la pemaia che continui a girare, a girare, a girare a vuoto. Basta dispersioni. Due parole, basta dispersioni. È una priorità. A volte a qualche coppia glielo devi dire, no? Cioè, scrivilo, scrivitelo nel tuo elenco. Scrivitelo che nella nostra vita di coppia non c'è posto per i miei genitori e le loro fisse. Non vuol dire che io non ho rapporto con i miei genitori, ma vuol dire che la priorità nella nostra vita sei tu da questo momento. Non i miei genitori. Tengono tutto dentro, dentro, e cominciano dentro. È una sorta di veleno che avvelena la loro vita, perché non riescono, beh, la priorità vuol dire, magari in quel caso, di mettere nell'elenco vuotare il sacco e non rodermi, vuotare il sacco. Perché più tengo dentro e continuo a rodermi, più in verità la mia vita viene avvelenata e muore. Magari la priorità è non fare le cose che non mi convincono. Perché qualcuno continua a muoversi e a agire solamente perché, o principalmente perché, gli altri gli continuano a dire cosa deve fare. Tu devi contare con la tua voce. Non fare le cose che non mi convincono. E poi, non so, mi verrebbe anche da dire, l'ultima che butto lì, no? Cioè potrei anche scriverlo a volte nelle mie priorità che non è sempre assolutamente necessario far contento gli altri. Questo elenco che io posso farmi, e se me lo scrivo mi è davvero utile, perché vuol dire che poi io me lo tengo davanti, ogni tanto me lo vado a rivedere e mi dà luce questo elenco, dovrei tenerlo sempre con me, cioè in un posto che è mio, ogni tanto andarmelo a vedere. E questo elenco è un work in progress, cioè è un lavoro che continua nel tempo. Guardate, se uno lo fa, gli fa bene da subito, perché è come una lampada che si accende davanti a lui. È che ti accorgerai però che tante cose magari ti vengono in mente, poi ti accorgerai che forse non tutte davvero sono primariamente importanti. E magari ti accorgerai che alcune di queste in verità sono intrecciate e si riuniscono in una sola, cioè quell'elenco che all'inizio tu fai, che si può, e che nel tempo può cambiare, perché le situazioni cambiano e le priorità, devo riconoscerle, possono cambiare. Che cosa avviene in quell'elenco? Comincio a limarlo, perché ciò che io devo riuscire a capire sono le priorità non le cose importanti, le priorità. Limarlo, limarlo. Perché le vere priorità non sono mai molte. Ma ci arrivo dopo molto tempo. Quando io comincio a guardare e riguardare, e se tu mi chiedi, non chiedetemelo, sì, Don Maurizio, ma quanto tempo ci vuole per riuscire a limare e arrivare davvero a quelle vere priorità? Ti do più o meno un'indicazione. Non spaventarti troppo, ma devo essere sincero. Credo che ci vogliano almeno 2 anni. 2 anni. Perché questo tipo di lavoro non si fa una volta soltanto. È un lavoro che si fa, si verifica e si riverifica e si ritorna continuamente. E un giorno e dopo del tempo ancora e poi ancora. Perché vedi, riuscire a capire le priorità che sono legate al firmamento, alle prime evidenze, è un atto di apertura verso Dio. Io non mi scelgo le mie priorità, le riconosco in base a quello che sono, in base alle mie circostanze di vita, in base a ciò dove il Signore mi ha messo. Riconoscere e accogliere le priorità è un atto di apertura alla paternità di Dio. Quando parlavamo di come Cristo suona il suo spartito nella vita, no? Che realizza le profezie messiane, realizza il piano di Dio. Il suo vivere è un atto di apertura verso Dio. Ora, capite che questo elenco, fare l'elenco delle priorità, è l'atto di guardare la vita, è l'atto di ricordare nella vita, è l'atto di custodire e ritenere ciò che l'esperienza della vita ci ha messo davanti, è l'atto di accogliere quello che abbiamo in linguaggio musicale, in chiave. In chiave. Cosa Dio ha stabilito come mio. Il mio con cui cantare. Per questo è un lavoro che non si fa in un giorno, non si fa in un mese, ma è un lavoro che dura anni. Ci vuole molto tempo. Molto tempo per semplificarsi le proprie priorità e lasciare parlare il mio firmamento. Ci vuole molto tempo. La seconda domanda a cui rispondo per concludere, l'ultima domanda per concludere questo secondo giorno è: come si usano le priorità? Ora, sono due gli usi delle priorità. Diciamo così, c'è un uso primario, più importante, e un uso secondario. Tengo queste due espressioni. Né? C'è un uso minore e un uso maggiore. Qual è l'uso minore? L'uso minore è appunto l'uso a posteriori. Cosa vuol dire? Di fronte alla vita prendo tante cantonate e allora una volta che ho preso le cantonate cerco di non ripeterle, a meno che tu sia un masochista come natura, ma in genere se prendo delle cantonate cerco di non ripeterle, significa che la vita mi fa imparare o mi indica, guarda, dovevi fare in un altro modo, forse la priorità appunto era un'altra. Cioè le cantonate paradossalmente mi illuminano, mi aiutano a illuminare quali sono le priorità che io non ho seguito, le cose importanti che non ho fatto. Ma capite, questo è un uso posteriore. Cioè, non è che io ti posso augurare nella vita di continuare a prendere cantonate per riuscire a capire le priorità. Perché priorità, lo dice il nome, l'uso maggiore, l'uso più importante, l'uso autentico, È un uso non posteriore, anteriore. Cioè il problema non è semplicemente smettere di sbagliare, non continuare a ripetere gli stessi errori. Non è semplicemente così. Ma per me l'importante è che io debba ricominciare, non ripetere gli stessi errori. Cioè possa mettere il mio piede sul posto giusto, sul gradino giusto per ricominciare. Per cui le priorità funzionano prima, non dopo. Per questo è importante averle davanti, andarle a rivedere spesso. Perché continuano a dirmi, stai bene attento, nel magma che è la vita, dove devi mettere i tuoi piedi? Per cui entrambi, no, gli usi, posteriore, quando si hanno cantonate, ma l'uso principale più importante delle priorità è quello che mi permettono di ricominciare, non semplicemente di riprendere a fare errori. Ora, faccio un esempio. E lo esempio lo prendo, in questo caso, dai fidanzati, il fidanzamento. Ogni tanto mi capita che qualche volta qualcuno che ho avuto a scuola o che ho conosciuto in giro così mi dice, don Maurizio, dai, stiamo pensando di sposarci, e allora io però vorrei capire, vengo da te, parliamo, perché voglio capire se davvero Davvero se devo sposarmi, se è il passo giusto che devo fare. Ora, in tutte le zone pastorali, in tutte le parrocchie, ci sono i famosi corsi di preparazione al matrimonio. Chi di voi ha fatto i corsi di preparazione al matrimonio? Sulla mano. Vedi. Vedo delle facce tristissime. Ma adesso non so se è il corso di preparazione al matrimonio, ma... però sarebbe interessante, no? Che a volte in questi incontri, che sono ricchi di tante cose, ma un po' dell'incontro fosse destinato a questo tema, no? Tu dici che vuoi sapere discernimento se devo sposarmi, il periodo tuo del fidanzamento mi verrebbe da dire, scusami, ma per te qual è la priorità? Quando tu mi dici che questo è il tempo del discernimento per capire se devo sposarmi, nel fidanzamento, qual è la priorità? Che cosa è prioritario? Adesso non vedo più facce tristi, vedo però facce con tanti interrogativi. Oddio mio, la priorità. Qual è il carisma del fidanzamento? E quando lo dico, don Maurizio, che ci amiamo, e ci mancherebbe, ma che progettiamo, ma cioè, qual è il carisma del fidanzamento? Quando io do la mia risposta, a volte vedo la faccia che resta lì, e dico, caro mio, guarda, io sono convinto di una cosa, che nel fidanzamento il carisma, la priorità, non è quello che tu mi stai dicendo, ma la priorità è la verità. La verità. Il fidanzamento è il tempo della verità. È il tempo dove io di fronte a te, fuori tutto, il tempo della verità. Una cosa di lui non mi piace, digliela, è il tempo della verità. No, ma se poi lui si arrabbia, te lo imbroncio, non mi chiama più, non mi telefona più, non ci sentiamo, non ci mandiamo 825 sms in un giorno. La priorità è la verità. Ti aspetti da lei qualcosa? Diglielo! No, ma se lei mi ama, dovrebbe sapere quello che io sto pensando. Diglielo! Il tempo del fidanzamento è il tempo della verità. Ma sa, sai, Don Maurizio, se io glielo dico, sai cosa lui mi risponde? Ma tu sei una scema totale! E mi pianta lì e vi lasciate! Ottimo! 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 Per questo c'è il fidanzamento. Per lasciarsi, se ci si deve lasciare. Molte volte l'ho detto in alcuni incontri, il buon fidanzamento non è quello che termina in un matrimonio, ma quello che termina con la verità. Per cui se ci si deve sposare, allora avanti, avanti tutta. Ma se non ci si deve sposare, prima lo scopri e meglio è. Ogni tanto poi si presentano questi qui, quelli che arrivano da grandi esperienze di fede, dicono: adesso Don Maurizio, guarda, abbiamo la fortuna, adesso noi siamo credenti anche. E allora, in questo tempo del fidanzamento, ci fai da padre spirituale. Manco morto. Manco morto. Ma se voi due non avete la forza vostra interna per sbrogliare i problemi che vi arrivano addosso, che cosa volete da me? Che io faccia il gestore delle tue immaturità? E se poi vi sposate, cosa faccio? Vengo in viaggio di nozze insieme con voi e vi tengo il moccolo? E quando tornate, vengo ad abitare a casa vostra perché, siccome non riuscite tra di voi a parlare e a districarsi sui vostri problemi, sto lì a controllare che arriviate a sera e non vi scanniate a vicenda? Se non avete il dono fra voi due di dipanare insieme le difficoltà, è molto semplice. Non avete il carisma di celebrare fra voi due il matrimonio. Punto. Che Dio ci salvi dallo stare fuori posto. Capite? In questo caso io posso accettare di fare una chiacchierata, un paio di chiacchierate, no? Di dare alcuni consigli. Mi fermo lì, perché la priorità, io sono convinto, del fidanzamento è la sincerità, la verità. Molti soffrono a causa del fatto che non hanno riconosciuto le priorità, si sono creati tante fissazioni sulla loro vita, aspettative irrealizzabili, priorità irreali, non praticabili, fuori dalla loro realtà. Accogliere le reali priorità è fondamentale, perché ricordate, sono le priorità che ci aiutano a discernere sulle mille urgenze e emergenze che la vita ci mette davanti. Le priorità mettono in ordine la vita. Le priorità fanno apparire finalmente lo spazio entro cui posso agire e entro cui devo agire. Se questo spazio nella vita non emerge, tutto è confuso, vuol dire che le mie priorità non sono quelle vere, sono priorità tarocche. Guardate, credo che ognuno di noi lo possa pensare, pensateci sopra, ma quando abbiamo sbagliato con errori gravi, e tutti abbiamo sbagliato, in genere è perché non abbiamo visto o tenuto più conto delle nostre priorità e abbiamo sparato fuori mira, ci siamo persi. Credo che a tutti sia successo. Le priorità creano lo spazio, cioè ti danno la valigia. Quella famosa valigia dove vanno prima le cose più importanti e dopo entreranno le secondarie. Ma le priorità è l'arte di preparare la valigia per cominciare a camminare durante il viaggio. Bene, chiudo qui il secondo giorno, altrimenti accidenti, non ci andiamo più avanti. E inizio il terzo giorno. Sono i versetti 9-13 del testo di Genesi che adesso leggo. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto che fanno frutto sulla terra, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattino, terzo giorno. Prima darò qualche indicazione di tipo biblico, esegetica, come sempre. Poi, ora, in questo terzo giorno vengono sottolineati, meglio, io sottolineo semplicemente due opere fondamentali che Dio fa. Primo è questa roba, no? Che spinge l'acqua in un punto. Le acque vengono ammassate in uno spazio, in modo tale che emerge la terra asciutta. Quindi la prima opera fondamentale che Dio fa. Prima aveva aperto le acque superiori e inferiori, adesso tutte le acque sono giù, adesso lui gli dice: scusate, voi andate tutti in un angolo, in modo che appare la terra asciutta. E la seconda cosa è che su questa terra asciutta spunta la vegetazione. Quindi tengo solamente questi due particolari per non angustiarvi troppo. Ora, è Dio che spinge l'acqua in un punto. Guardate, questo è un tema tipico della sapienza di Israele, accidenti, e è importante, no? Perché ve l'ho detto, quando Israele, l'israelita è davanti al mare, va in confusione, la massa d'acqua, l'oceano, un'acqua che non si può definire, la potenza dell'acqua, ha qualcosa di ancestrale, è essere davanti a qualcosa che ha una potenza incredibile, e sull'acqua si è in balia delle onde, si è in pericolo, è qualcosa di mostruosamente terribile per uno che viene dal deserto trovarsi davanti a questa massa d'acqua. E adesso Dio cosa fa? Oddio, sì, aspetta, la spingo, si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. Che cosa vuol dire raccoglierle in un unico luogo? C'è tutta l'acqua e adesso io, invece che raccoglierle in un unico luogo, aiutatemi, usate un altro termine, cosa fa Dio? La spinge, d'accordo, ma... dite forte? Cosa vuol dire raccogliere? Scusate, voi siete sul Po, c'è il rischio dell'onda di piena. Cosa vuol dire raccogliere l'acqua? Accidenti, deve venire un cremonese a dirvelo. Leggete la Bibbia con la vostra esperienza. Dio fa degli argini. Che strano. Dio che fa degli argini a quest'acqua. Sì, sì, lui te l'ha detto, no? L'acqua è ciò che dà vita e ciò che uccide. E quando io guardo l'acqua superiore che scende dall'alto e la pioggia che feconda la terra, è l'acqua che dà vita. Ma quando io mi trovo sul mare, l'acqua che uccide, e Dio cosa fa? No, questo non è il tuo destino, accidenti. Aspetta un attimo, la raccolgo e gli metto l'argine. Stai lì, in modo che appaia l'asciutto. Perché? Perché facendo il firmamento io ti ho fatto uno spazio in mezzo all'acqua. Ma questo è uno spazio generale. Io ho bisogno di uno spazio in cui vivere. E se ho l'acqua ovunque, se ho il mare ovunque, e per Israele dire mare è dire male, è ciò che uccide. Se l'acqua, se il mare, il male è ovunque, non c'è lo spazio dove io possa vivere. Non appare l'asciutto. E Israele lo sta insegnando ai figli. Perché gli sta insegnando questo particolare? Perché la fede di Israele, accidenti, è nata così, no? Noi eravamo sotto un faraone che uccideva tutti i nostri primogeniti. Non c'era futuro. E guarda caso, quando abbiamo tentato di uscire, dove eravamo? Davanti a un mare, al male, impossibile superare, dietro il faraone, davanti il mare. E Dio cosa fa? Aspetta, ci penso io, no? Tutta la notte Dio fa soffiare il vento e per due volte il racconto di Esodo 14 dice un particolare. Le acque si aprirono ed erano per loro come una muraglia ha fatto gli argini. Una muraglia a destra e a sinistra. Per due volte viene ripetuto in Esodo 14 perché tu lo capisca bene. Ha diviso l'acqua, ha posto gli argini, il limite all'acqua, e appare l'asciutto. Israele passa. Perché è apparso l'asciutto? E gli egiziani a dietro. Certo, ma l'asciutto non è il loro mondo. Perché il faraone è agito con la potere della morte, uccidendo i primogeniti. Dove terminano gli egiziani? Terminano nel loro mondo, che è un mondo di morte. Dove? Dentro il mare. Le acque ritornano al loro livello. Per Israele questa è l'esperienza fondante della sua fede. Perché si possa vivere, il mare, il male, non può scorazzare ovunque. E Dio cosa fa? Ha messo un limite, ha messo un argine, ha messo un confine al mare. Guardate, è talmente importante questo. Dice, cavoli, noi non abbiamo mai fatto la meditazione sulla muraglia, le due muraglie, una a destra e a sinistra, ma è talmente importante che Israele lo fa pregare ai suoi figli. Vi cito due salmi. Il Salmo 93, splendido. Dio interviene sulla forza del mare. E questo salmo è costruito in modo tale che tu devi sentire la paura del mare. Inizia descrivendo la gloria del Signore. Senti, Salmo 93. Il Signore regna, si riveste di maestà. Si riveste il Signore, si cinge di forza. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Ha descritto la potenza del Signore e adesso ti fa sentire. Il mare, l'acqua, il male, che comincia ad agitarsi e a salire. Senti. Alzarono i fiumi, Signore, alzarono i fiumi la loro voce, alzarono i fiumi il loro fragore. Quando si legge il Salmo è come sentire l'acqua che sale e alla terza volta l'acqua arriva qui. Il male nella nostra vita, il male intorno a noi, la potenza del male, cosa possiamo fare, cosa posso fare io, l'acqua che sale. E adesso senti, più del fragore di acque impetuose, più potente dei flutti del mare, potente dall'alto il Signore, davvero degni di fede i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la durata di tutti i giorni. I fiumi alzano la voce e per tre volte si ripete che Dio cosa fa? Spinge indietro il male, l'acqua, gli mette un limite. E ai figli di Israele, questo Israele che parla ai suoi figli, dice, sai, quando Dio abbassa il mare. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla casa del Signore per tutti i giorni. Sta insegnando, no? Questa visione che Israele ha, che ciò che abbassa il mare è, secondo Israele, la Torah, la legge, la parola del Signore, che tiene un limite, un argine al male. Poi prendi il Salmo 104, ed è bellissimo, perché è un salmo di una vivacità, è un salmo da Formula 1, non so come dire, tutto è movimento. Anche lui inizia con la potenza di Dio. Senti, benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Adesso comincia a descrivere, ha creato il mondo e il mondo è tutto coperto dall'acqua. E allora Dio si avvicina, dice una cosa e l'acqua prende paura e comincia a fuggire a Formula 1. Adesso senti, tu l'hai coperta con l'oceano come una veste. Al di sopra dei monti stavano le acque. Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite, salirono sui monti, discesero nelle valli verso il luogo che avevi loro assegnato. Hai fissato loro un confine da non oltrepassare, perché non tornino a coprire la terra. È Genesi 3, è Genesi il terzo giorno. Dio che fissa un confine, un limite. È un tema così importante questo, Dio che fissa un limite al mare, che, diamine, il Nuovo Testamento ci è andato a nozze. Perché più di una volta Gesù ha a che fare con il mare. Qualche volta cammina sul mare. Un'altra volta, come in Marco, al capitolo 4, si dice così: ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. E lui se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Le onde non riescono ad afferrarlo. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò, ci fu grande bonaccia, poi disse loro: perché avete paura, non avete ancora fede? E furono presi da grande timore, si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? È interessante che quando Gesù si sveglia, si usa il verbo minacciò il vento. E poi dice al mare: taci. Questi due verbi si utilizzano solo in un altro caso, in altri casi. Solamente quando Gesù si trova davanti al demonio negli indemoniati. Minaccia i demoni e quando i demoni parlano lui dice: fimozzati, taci. Il mare, il male. Gesù è descritto come il Dio dell'Antico Testamento, più grande della realtà del male, che può far tacere il male e come fa tacere il mare. Il Signore che manifesta la potenza di Dio, che fa zittire e atterrisce i mari. Bellissimo. Perché Israele sta insegnando ai suoi figli, sai, ci vuole una terra asciutta, ci vuole un luogo per campare. Sai, una volta che io ho iniziato a elencare le mie priorità, perché le ho riconosciute, e la luce mi appare davanti, questo è bellissimo. Ma c'è da strappare al mare un posto dove vivere. Non basta solo capire, non basta solo vedere, riconoscere le priorità. bisogna strappare al mare, al male, un posto in cui vivere. E Dio nel terzo giorno mi sta dicendo: io ti voglio regalare una terra su cui vivere. Per questo le acque devono essere raccolte in un unico luogo, perché appaia lo asciutto. Sotto il firmamento, sotto il mio firmamento, il mare, il male, non può scorazzare liberamente. Deve essere raccolto in un unico luogo. Ci vuole una forza più grande del male che renda possibile a me vivere. Ecco perché qui compaiono in questo giorno gli argini, i limiti, i confini. A cosa servono le priorità? Le priorità servono a stabilire dei confini. So perché dire sì e perché dire no, e capisco lo spazio dove agire. Le priorità servono a fare i confini, a fare delle demarcazioni dove io posso ricostruire la mia vita e non muovermi a casaccio. Faccio due esempi. Ritorno sul tema del fidanzamento. Questa sera c'ho la fissa, voi avrete la pazienza, no? Però è preoccupante, no? Quando due giovani, e tu gli dici la priorità tua è la verità, la sincerità in questo tempo, e lui ti dice: ah sì sì, ha ragione Don Maurizio, né? Guarda che dà la tua priorità, vuol dire che scaturiscono una serie di sì e di no, sempre nella vita. Una priorità obbliga a fare delle scelte, definisce delle demarcazioni tra dei sì e dei no. Ma il bello è che grazie alla priorità che io riconosco, io so perché le posso fare, so quando dire sì e no, non mi muovo a casaccio. Perché se no, c'è qualcosa che non va quando lui mi dice: ah, Don Maurizio, io amo tantissimo Luisa, è l'amore della mia vita. Amo anche Carla, anche Giovanna, anche Francesca, anche Ludovica, anche Gisella. Le priorità. Lo prendo invece dalla mia esperienza di prete, non so se capita così, ma qualche volta capita, Don Virginio assolutamente no, Don Claudio magari con me, magari sì, no? Che, sai, quando cominci a... qualcuno ti chiede l'appuntamento, io gli fisso l'appuntamento. E poi, magari non accorgendomene, è che lo stesso orario, nello stesso giorno, ho dato l'appuntamento ad altri tre. Perché se io do l'appuntamento a te, per così dire così, è la priorità. Non posso darla ad altri tre. Ora, per sbadataggine questo può avvenire. Ma se normalmente io agisco così, questo è un caso di schizofrenia. Non è un caso di disordine. Perché? Perché se non pongo un confine nella mia vita, che cosa succede? Succede, ce lo spiega Maria Rosa. Maria Rosa, ho chiesto a lei di fare una cosa su quel foglio lì. Lei deve disegnare lì una cosa. Gli ho detto: per favore, io ho bisogno che tu mi disegni l'Italia. Gliel'ho detto 5 minuti prima dell'incontro. Oh, noi abbiamo pietà di Maria Rosa, per cui sarà molto stilizzata la cosa, ma lei adesso fa l'Italia. Fai bello, Maria Rosa? Brava. Ci mette anche impegno, eh? Sì, va. No, tira via la Sicilia, stiamo con Salvini stasera, lascia stare la Sicilia. Allora, così, adesso, io non so se voi... Basta così, grazie mille. Ora, non so se in fondo riuscite a vedere l'opera d'arte di Maria Rosa, poi la progetto di una seconda hai disegnato i limiti, i confini. Noi siamo abituati a pensare che i nostri limiti siano le cose negative nostre, che il fatto che le priorità delimitino dei sì, dei no, degli spazi, noi stiamo pensando, e dentro di noi ce l'abbiamo, che questo è un male. Ma quando io a lei ho detto disegna l'Italia, lei ha disegnato e ha disegnato i limiti, i confini, perché non sono negativi. Perché cosa fa il limite? Il limite definisce l'identità. Io sono quello che sono in forza dei miei limiti che mi rendono differente da te. E quando io disegno l'Italia, disegno il limite. Perché se cancello il limite, io non ho l'identità, io sono un foglio bianco. Senza limiti, senza confini, senza spazio definito nella vita, noi non abbiamo un'identità. Da qualche parte devo rendermi conto che io devo finire. Senza confini, senza delimitazioni, io non so più chi sono. Sono un foglio bianco. E così entriamo nel tema cruciale di questo giorno, che è il problema del rapporto con i miei limiti. È decisivo, perché le priorità stabiliscono che ci sono dei limiti della vita, dovuti al mio firmamento. E il problema è il mio rapporto con i miei limiti, perché accettare o rifiutare le priorità è la differenza tra qualcosa di meraviglioso e qualcosa di drammatico. Quante persone, o alcuni perlomeno, non riconoscono più le proprie priorità, no? E cosa fanno? Pensando che così realizzano se stesse, magari appunto sono sposate, la priorità della famiglia non c'è più, da cosa vengono assorbite? Da tutt'altro. Il lavoro diventa tutto. La mia carriera diventa tutto, senza limiti, passando sopra le relazioni, passando sopra le persone, sacrificando tutto e tutti, in un'illusione della vita senza limiti, dell'io senza limiti, il rapporto col limite. Ed è interessante, vedete, perché Genesi non si è accontentata di fare questo accenno in Genesi al terzo giorno, ma ha costruito i primi capitoli di Genesi proprio sul tema del rifiuto del limite, questo problema, del rapporto con il mio limite. Ricordate, perché c'è, quando Genesi descrive il paradiso terrestre, cosa dice che ci sta in mezzo? L'albero del bene e del male. E Dio dice all'uomo e alla donna: non dovete mangiare di quest'albero, che non è un bel inizio. Accidenti, mi stai descrivendo la creazione dell'uomo e della donna, e al centro del giardino cosa ci sta? Ci sta un no. Non puoi mangiare dell'albero. Se lo muori, se lo mangi, certamente morirai. E che brutto, dicono alcuni. E poi partono le catechiste, ma non è colpa loro, perché qualcuno ha insegnato le catechiste, no? E senti queste spiegazioni, che sono davvero preoccupanti, perché a volte, non so, sono ingenue, sono... Perché Dio deve vietare a quel povero uomo, a quella povera donna, di mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? Perché? A volte le spiegazioni sembrano quasi dire che, vedi, Dio vuole tenere l'uomo in uno stato come un bambino minorenne. Tu no, sono io. Lì non puoi mangiare, io decido, io faccio, tu no, E che dico, cavoli, come si fa a leggere la Bibbia così? Perché? Perché ne deriva una conseguenza, no? Che questo Dio, che sembra essere invidioso dell'uomo e preoccupato, gli dice no, tu non mangiare, stai sotto, ti raccomando, gli sta dicendo il parroco sono io. La donna prende la mela. E quando tu fai una lettura di questa che ti sto indicando, oh Dio mio, la donna prende quel cibo che anche potrebbe essere interessante, secondo me, e Dio, uè, da fuori di testa, si arrabbia come un nevrastenico, quella povera donna, e poi tutti quelli che vengono dopo, e li punisce. Ripicca? Sai, forse Eva sarà anche stata un po' un'oca. Sì, ma che lettura stai facendo della Bibbia? Queste letture di tipo banale, qualunquistica. Ve l'ho detto cosa diceva Alonso, il mio docente, no? E quando leggi la Bibbia devi sempre un'unica presunzione, di non pensare che chi l'ha scritta è più stupido di te. Era la prima lezione. Quando io vado a prendere Genesi, in verità però dovrei aver presente che nel centro del giardino non c'è un albero, ma ce ne sono due. Il Signore piantò un giardino in Eden ad oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino. E l'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè, nel mezzo del giardino ci sono due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ed avviene una cosa, no? Che se mangi dall'uno non puoi mangiare dell'altro. Perché? Guarda, dice, che se mangi dell'albero del bene e del male, accidenti, sicuramente muori. Cosa vuol dire? Non posso più nutrirmi dell'albero della vita. Vuoi nutrirti dell'albero della vita? Non mangiare l'albero avvelenato, l'albero del bene e del male, perché altrimenti muori. Nel centro ci stanno due alberi. Se mangi dell'uno, non puoi mangiare dell'altro. E che cos'è questo albero avvelenato? L'albero del conoscere, da una parte c'è l'albero del vivere, l'altro c'è l'albero del conoscere il bene e il male. Il bene e il male. Tov, il bene. Che come in greco, kalon, è la parola dove non significa semplicemente il bene, significa il bello, il bene, il giusto, tutto ciò che è straordinario, tutto ciò che è positivo, perché per l'antico, che è meno superficiale di noi, non gli basta vedere una bella facciata per dire che una cosa è bella. Perché quella mela può essere bella fuori, ma marcia dentro. Se marcia dentro, lui non utilizzerebbe mai la parola bella. Perché per l'antico, bello, tov, è un insieme di cose. È bello, è buono, è giusto, è tutto ciò che è positivo. E naturalmente, male, male non è semplicemente il male. Male è tutto ciò che è brutto, tutto ciò che è cattivo, tutto ciò che è ingiusto, tutto ciò che è malfatto. Così lui ti dice, sai, ti do i due estremi, il male, il bene. Per dirti tutto. In mezzo ci sta l'albero del vivere e l'albero che dice... Tutto, capire tutto, comprendere tutto. Se mangi dell'uno, non puoi mangiare dell'altro, sta dicendo Genesi. Perché? Quando uno si incontra e si scontra col suo limite, dove... Accidenti, per quanto io mi superi, vado avanti e devo andare avanti, ho sempre un limite davanti. Non riuscirò mai a comprendere ogni cosa. Quando uno continua a dire no, 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 io devo capire tutto, io sono il centro di tutto, cosa sta facendo? Sta cercando di mettere il mondo tutto dentro nelle sue categorie. Sai come noi diciamo questo? Un delirio di onnipotenza, un delirio di onnipotenza. Quando l'uomo nella storia è entrato nella dimensione del delirio di onnipotenza, sono avvenute le cose più gravi. E Dio, stai bene attento, perché se vai in quella dimensione lì, se entri in quella dimensione lì, che cosa è la tua vita? Quando togli i confini, cosa resta dell'Italia? Niente, niente. L'ansia di tutto, regolare tutto, ricordate i primi incontri, mettere tutto secondo i miei schemi, secondo la mia volontà, tutto dentro nelle mie categorie. Nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire, arriverai a un limite, senza accorgertene. E vedete, tutto sta lì, tutto sta lì. Perché il serpente che odia la donna, quando gli parla, gli dice, ma dai, non morirete affatto, su. Anzi, Dio sa che il giorno in cui ne mangeresti si aprirebbero i vostri occhi e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Che cosa sta dicendo il serpente alla donna? Impara ad odiare. Ad odiare chi? Ad odiare te stesso. Perché avere il limite, riconoscere il limite, significa sapere che io sono una creatura. E quando io dico, entro nel delirio di onnipotenza e distruggo il mio limite, è perché io non sto sopportando me stesso. Sto togliendo quei limiti perché non voglio vedere la mia identità. Non voglio vedere il mio firmamento, non voglio prendere veramente in mano la mia vita. Certamente dovrai morire perché ti stai annullando, ma il serpente continua, rifiuta il limite, consideralo continuamente un elemento negativo. Sai, il limite in fin dei conti è solo castrante e tutto sta lì. Il divieto di Dio che c'è nel centro del paradiso terrestre è una limitazione o è una custodia? Il limite è tirannico o è paterno? Ve lo dico la prossima volta. Grazie per questa serata. E grazie a Maria Rosa, eh? È un futuro.